Dal libro del profeta Osea. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. La spada farà strage nelle loro città, spaccherà la spranga di difesa, l'annienterà al di là dei loro progetti. Il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il Santo in mezzo a te, e non verrò da te nella mia ira. Seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone. Quando ruggirà, accorreranno i suoi figli dall'Occidente. Accorreranno come uccelli dall'Egitto, come colombe dalla Siria, e li farò abitare nelle loro case. Oracolo del Signore.
Vorrei stasera cominciare però citando una frase dell'Esodo, al capitolo 4 dell'Esodo, versetto 22, che dice: «Così parla il Signore, il mio figlio primogenito è Israele». Questo è il momento in cui inizia la relazione del popolo con Dio. E è Dio che decide di legarsi a questo popolo, a Israele, adottandolo, facendone un figlio suo, facendone un figlio primogenito, dice il libro dell'Esodo. Quindi è importante, Israele non è figlio unico, Israele è il primogenito. Allora Israele è figlio di Dio in vista della salvezza di tutte le nazioni, non solo, ma è figlio. Dio ne fa un suo figlio, quindi Dio diventa padre per questo popolo. Dio svolge la funzione che è affidata al padre e al maestro, tanto che poi nei libri sapienziali queste due figure saranno quasi sovrapponibili e sovrapposte, il padre e il maestro. E quali sono queste funzioni? L'istruzione e la correzione. Tutte e due questi compiti, diciamo, che Dio si assume nei confronti del popolo, sono motivate, partono, muovono da che cosa? Dall'amore di Dio, che porta il Signore a intervenire a favore di questo popolo, a salvarlo, a liberarlo dalla schiavitù, a condurlo per il deserto e per farlo poi giungere alla terra promessa. E come risponde Israele? Tu sei, questo lo dice il profeta Isaia nel capitolo 63, tu sei nostro padre. Il popolo riconosce, accoglie Dio come suo padre, poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro Redentore. Quella Goel che noi abbiamo incontrato tante volte nelle nostre lezioni, quello che è il parente più stretto, che ha il dovere, ha il compito di riscattare chi è diventato schiavo. Dio per Israele è questo parente stretto, è il padre, appunto, no? E tu sei un padre, dice il profeta Isaia, che non si dimentica. Noi sì abbiamo dei padri umani che sono tali, sono padri perché tu li hai costituiti i nostri padri, ma la paternità umana è sempre limitata, è sempre, diciamo, fedele fino a un certo punto. Ecco, tu invece sei davvero nostro padre, perché la tua fedeltà è senza limiti, si potrebbe dire. Ecco, perché ho fatto questa premessa? Perché il brano del libro del profeta Isaia, che noi abbiamo letto, del profeta Osea, che noi abbiamo letto, il capitolo 11, i primi 11 versetti, è una stupenda sintesi di tutto questo, di tutta questa storia. È un momento cruciale della storia di Israele dove il profeta, si potrebbe dire, tira le fila e rilancia. E allora cominciamo collocando storicamente il profeta Osea, perché questo è fondamentale, perché se non si sa che cosa sta vivendo Israele in questo momento, non si può comprendere che cosa dice, che cosa intende dire il profeta. E se non si capisce cosa intende dire il profeta, non si capisce che cosa vuol dire Dio a noi oggi. Quindi questo è fondamentale. Allora, Osea pronuncia questo oracolo, che è un oracolo, ce lo dice chiaramente, l'ultima frase, che noi, oracolo del Signore. Quindi è una parola di Dio, è qualcosa che il profeta annuncia al popolo a nome di Dio. E questo oracolo, siamo intorno al 727-726 avanti Cristo, quindi ottavo secolo avanti Cristo, quando il re di Israele, omonimo del profeta, anche il re si chiama Osea, ma fa un gesto molto pericoloso: smette di pagare il tributo che era dovuto al re Assiro Salmanassar V, che aveva attaccato e vinto Israele in precedenza. Quindi dovevano questo tributo, dovevano pagare per rimanere, si potrebbe dire, liberi, indipendenti. Quindi questo re che fa? È sotto la sfera di influenza dell'Assiria, a cui deve pagare il tributo. A un certo punto, appunto, in questa parte finale dell'ottavo secolo, smette di pagare questo tributo alla Siria e cerca di allearsi con l'Egitto. La Siria e l'Egitto erano le superpotenze del momento. E allora questo movimento, questo non faceva presagire nulla di buono. Tanto che infatti la Siria da questo momento diventa veramente il nemico implacabile di Israele, e sarà solo questione di tempo che la Siria attacchi e conquisti Israele, diventando, secondo la parola dei profeti, si potrebbe dire la mano dell'ira di Dio. L'Assiria viene vista come lo strumento dell'ira di Dio per punire e per soprattutto correggere Israele. Tutto questo perché succede? Sicuramente succede, storicamente si potrebbe dire, succede appunto perché questo re forse, ecco, si monta la testa, ma anche, ecco, invece dal punto di vista religioso, come viene interpretato? È interpretata la ragione di tutto questo nella idolatria, no? Nel culto che in quel tempo continuava a prosperare in Israele, il culto degli idoli, e che il profeta Osea aveva già fortemente denunciato attraverso la grande metafora della relazione sponsale tra Dio e il popolo, cioè Dio ha preso, come se abbiamo visto prima la metafora della paternità, ecco, in Osea c'è forte anche la metafora dell'annunzialità, quindi il rapporto tra Dio e il popolo è visto come uno matrimonio fra uno sposo che è Dio e la sposa, tra uno sposo fedele e una sposa infedele. Appunto, il popolo attraverso l'idolatria è la sposa infedele. E quindi attraverso questa metafora si sottolinea che la relazione tra Dio e il popolo è reciproca, ma è sempre asimmetrica. Se in un matrimonio umano tra marito e moglie c'è per noi una parità, a quel tempo non c'era una parità perché la moglie era proprietà del marito, ma era reciproca, ognuno era sposo dell'altra, ecco. Con Dio questa reciprocità però è sempre in una simmetria di fedeltà. Allora, ecco, questo è il contesto, quello che sta succedendo. E allora Osea, che scrive il suo, che opera come profeta e quindi scrive il suo libro di oracoli, a un certo punto ha uno sviluppo, la sua predicazione, e i capitoli dal 4 al capitolo 11 sono i capitoli, è la parte centrale, diciamo, della sua predicazione, dove c'è un'accusa precisa di idolatria, appunto, di infedeltà, rivolta prima ai sacerdoti, poi ai capi di Israele e alla fine a tutto il popolo. A questa accusa segue l'annuncio del giudizio di Dio, che dovrebbe essere un giudizio di distruzione, di condanna, ma nella profezia di Osea Dio in qualche modo invece si ritira, si allontana, perché Dio spera, diciamo così, che attraverso la lontananza Israele abbia sviluppi una nostalgia di Dio e quindi si converta. Allora Dio, prima di arrivare alla distruzione, si potrebbe dire, prova anche questa strada, no? Di allontanarsi, al ritirarsi dal popolo, così che il popolo provi nostalgia nei confronti di questa relazione così intima con Dio e si converta. Questo però ha un effetto solo parziale, sì, in qualche modo mette in moto un cammino di conversione che però si inceppa, si potrebbe dire, perché il popolo è incostante, ecco, c'è una radicale incostanza del popolo, quindi la debolezza della sua decisione di convertirsi ostacolano e alla fine anche bloccano il cammino di ritorno del popolo al Signore. E ecco, il testo che noi abbiamo letto è proprio la parte che conclude tutto questo e ne è sicuramente anche il culmine. E credo, per me, scusate, questo è uno dei brani che a me piace di più di tutta la letteratura profetica, perché dice proprio questa, la tenerezza di Dio, no? Anche se è un capitolo anche duro, ecco, non è c'è la tenerezza di Dio, ma no debolezza di Dio, e lo vedremo. Per approfondire, per comprendere meglio questo testo, è molto importante vedere la struttura. Se a volte porre una struttura di un brano biblico è semplicemente un artificio fatto dagli studiosi per studiare meglio, per approfondire meglio, per capire meglio, altre volte invece è proprio il testo stesso che si potrebbe dire ce la presenta su un piatto d'argento, e questo è il caso. E la struttura fa proprio parte del testo e del messaggio che il profeta dà, perché c'è una progressione temporale precisa e molto articolata e che contiene il messaggio. Allora, si comincia nei primi quattro versetti in cui lo sguardo è rivolto al passato, è l'uscita dall'Egitto, e l'attenzione è rivolta su Dio, è tutto alla prima persona singolare. Quindi è Dio che parla, è Dio che agisce, Dio è il protagonista. E Dio agisce dal padre di un figlio ingrato. Questo padre chiama, ma il figlio si ribella. E l'enfasi è posta proprio sulla disponibilità di Dio. Qui il centro è questo, Dio è disponibile, che si fa sempre presente a questo popolo. Poi, questi sono i primi quattro versetti. Nei versetti 5-7, la seconda fase, si parla di un futuro immediato, ciò che succederà subito dopo, e sarà la sottomissione alla Siria. E qui l'attenzione si sposta sul popolo. Tutto è alla terza, protagonista è la terza persona plurale. Quindi c'è uno stop, non si potrebbe dire, nei rapporti tra Israele e Dio, perché per la continua ribellione del popolo Dio minaccia un abbandono, e c'è l'annuncio della punizione, che sarà appunto per mano della Siria. Però è importante sottolineare che Dio si riferisce a Israele dicendo nel versetto 7 il mio popolo, quindi c'è una speranza. Nei versetti 8-9 il tempo è il presente, Dio che è sempre, anche oggi, un genitore amoroso, e ancora di nuovo quindi si torna a parlare come, cioè a essere protagonista, Dio, Dio che confessa la sua impossibilità a distruggere Israele, perché la misericordia in lui è più grande dell'ira. E versetto 8 è bellissimo, perché qui si parla proprio di una della insensibilità di Israele che provoca l'amore di Dio, che qui dice tutta la distanza tra il nostro modo di pensare, di ragionare e anche di sentire rispetto a Dio, no? L'insensibilità di una persona per noi determina l'allontanamento, il raffreddamento quantomeno dei rapporti. Ecco, invece qui l'insensibilità di Israele provoca l'amore di Dio. Dio lo ama ancora di più. Quando qui si parla di Israele, noi mettiamoci sempre sotto io, noi, no? L'ultima parte, che sono i versetti 10 e 11, si parla di un futuro lontano, no? Che sarà il ritorno in patria dopo l'esilio, e Dio parla qui in terza persona ancora, quindi c'è una restaurazione che è causata dall'amore di Dio. E ciò che avviene è un totale nuovo inizio. Quindi è un discorso questo di Osea, tutto inquadrato nella storia dell'Esodo, è un discorso di salvezza. E allora, ecco, ricordiamoci, passato, futuro immediato, presente e futuro lontano. Allora, ecco, il discorso inizia proprio con il lontano passato, per quando ci fu il primo incontro tra Dio e Israele al momento della liberazione dall'Egitto, che è come diventa come uno specchio, un confronto, viene fatto un confronto con il presente e anche con il futuro. Dio ha chiamato il suo popolo, entra in dialogo con lui con un amore assolutamente gratuito e fedele. Quello di Dio è un atto assolutamente unilaterale, di scelta, di elezione, di liberazione. Attraverso questo atto Israele diventa figlio di Dio. Ma fin dall'inizio Israele risponde con che cosa? Con l'allontanamento, con il tradimento, attraverso il culto degli idoli, basti pensare al vitello d'oro, no? Subito. E quindi Israele non risponde alla chiamata e si mostra ingrato. Quello che vedremo è che però Osea non ha solo lo scopo di denunciare il peccato di Israele, ma soprattutto quello di mostrare il vero volto di Dio. E lo fa attraverso appunto queste quattro tappe che abbiamo indicato prima. I primi quattro versetti che noi possiamo chiamare la tenerezza paterna di Dio. Alle ripetute manifestazioni di affetto, Israele risponde con l'ingratitudine. È interessante perché Osea usa per l'amore di Dio una metafora, appunto si è detto quella sponsale, mentre quando deve parlare dell'infedeltà di Israele ne parla apertamente e chiaramente, senza esempi, senza appunto metafore, cose da interpretare, lo dice con chiarezza. E la cosa più grave, cioè l'infedeltà di Israele è ancora più grave, secondo quello appunto che dice Dio all'inizio, è che Dio non ha lasciato solo Israele dopo averlo liberato, ma ha continuato a avere cura di lui, in continuazione l'ha accompagnato, lo ha guidato costantemente con pazienza nel deserto. E qui si rivela proprio la grande paternità e, possiamo dire, maternità di Dio nella cura e nell'attenzione amorosa verso il suo popolo e verso, attraverso il popolo, tutta l'umanità. Ma Israele, dice, non ha compreso. Che cosa non ha compreso? Non ha compreso che il Signore aveva la chiave del suo benessere. Guardate, anche noi quante volte sbagliamo bersaglio nel cercare la fonte del benessere. I soldi, non lo so, le belle cose, la bella vita, o anche semplicemente la tranquillità, stare in pace, avere la vita assicurata, avere gli affetti, certamente la vera fonte del nostro benessere ce l'ha nelle mani il Signore. E come lo fa questo con Israele? Come lo fa anche con noi? Insegnando a camminare attraverso la storia, non portando fuori, non portando a fare chissà che cosa, no? Ma il Signore ci insegna e ci prende per mano, dice lui. A Efraim ho insegnato a camminare tenendolo per mano, ci porta per mano, è bellissimo questo, appunto, come fa un padre, una madre con un bambino. Ma loro si sono disinteressati. Dio cercava un figlio, ha dato l'identità a questo figlio, ma la risposta è stata solo ribellione e rifiuto. C'è quindi questo salto, si potrebbe dire, tra il versetto 1 e il versetto 2. Quando Israele era un fanciullo, io l'ho amato, dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Questo amore di Dio, ma più, questo ma è avversativo, no? Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Quindi la mancanza di riconoscenza di Dio, che cosa fa? Provoca una cosa che per noi è un po' difficile, pensare e concepire. La sofferenza di Dio. Dio qui manifesta proprio una sofferenza in vedere questo suo figlio così ingrato, così incapace, perché lui sa le conseguenze di questa ingratitudine. Israele, circondato dall'amore di Dio, si lascia irretire dalle lusinghe degli idoli e si perde in questi sacrifici da fare, pensando di trovarvi la garanzia del proprio benessere materiale. E ecco, non capirono che avevo cura di loro. Questo avere cura ha dentro redenzione, guarigione, salvezza dai pericoli. Dio fa tutto questo per il suo popolo, ma Israele non capisce. E ecco, tutto questo ci rimanda ovviamente all'esperienza dell'Esodo, quei 40 anni nel deserto, nei quali Dio aveva tenuto per mano Israele, lo aveva accompagnato, lo aveva guidato attraverso pericoli, ostacoli, che sono i pericoli e gli ostacoli della vita, in modo che potesse arrivare nella terra promessa. E ecco, anche il versetto 4 ci dà proprio questa immagine di un padre che sostiene suo figlio durante il cammino e poi anche, diciamo, Dio è presentato come un mandriano che conduce al pascolo il bue tirandolo con una corda, e che si china poi a togliere il giogo per farli mangiare. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. E anche qui, ecco, è riferimento all'Esodo, Questi vincoli d'amore sono la legge, i comandamenti, e il chinarsi di Dio su Israele per dargli da mangiare è la manna, è l'acqua scaturita dalla roccia, quindi tutta la premura con cui Dio ha accompagnato il popolo nel deserto. E tutto questo Dio l'ha fatto con benevolenza, con comprensione. La correzione non era troppo pesante, si potrebbe dire, perché aveva come scopo, come scopo quello di portare Israele alla salvezza, di legarlo. Dio aveva lo scopo di legare Israele a sé, con amore, non con appunto con il giogo, perché il giogo è gravoso per un ribelle. Per chi invece è un bue ben addestrato, il giogo è un peso leggero, come dirà di Gesù nel Vangelo di Matteo, no? È il bue che vuole andare per conto suo, che vive il giogo come qualcosa di costrittivo, Il bue invece addestrato, che riesce a fare il suo lavoro, per cui è addestrato, il giogo è un aiuto a andare dritto per arare il campo. Il giogo quindi non è un'immagine negativa, perché è quello che permette un lavoro fecondo. E questi sono i precetti per Israele. La legge è il giogo di Dio, che quando Israele rimane fedele è un giogo appunto leggero. Il giogo è anche l'immagine, anche ciò che genera nell'animale e anche metaforicamente nell'uomo, nell'israelita, la gioia dell'obbedienza, l'abitudine, l'allenamento, si potrebbe dire, a fare il bene, che è l'obbedienza alla legge, l'obbedienza al comandamento, è questo giogo, fa fare bene il proprio lavoro, diciamo. Ma Israele non ha voluto stare umile e obbediente al giogo di Dio. E allora ecco che Dio annuncia la propria giustizia nei versetti 5 e 6, nella seconda parte. Di fronte all'infedeltà di Dio, Dio non può rimanere, di fronte all'infedeltà di Israele, Dio non può rimanere indifferente. E allora viene annunciato bruscamente un castigo, perché Dio non può lasciare prosperare il peccato. E la non volontà di conversione da parte del popolo ha delle conseguenze. È interessante perché dice il versetto 5: non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non ha voluto convertirsi. È interessante perché letteralmente si potrebbe tradurre: Israele non vuole tornare, non tornerà al paese d'Egitto perché non ha voluto tornare al Signore, perché in ebraico la parola convertirsi si dice con il verbo ritornare, shuv, e la conversione è teshuvah, per cui c'è questo gioco del ritornare. E Israele vedeva in questo tempo, come si è detto, ecco, il re Osea, ribellato alla Siria, cerca alleanza in Egitto. In questo tempo Israele vedeva l'Egitto come un rifugio, come una possibile salvezza, ecco, che dava una certa sicurezza. E allora il profeta dice: questa volta non andrai, non tornerai in Egitto, ma andrai in Assiria, alla quale Dio ha concesso il potere su Israele. La Siria è diventata lo strumento di Dio per eseguire la sua decisione, il suo giudizio su Israele. E storicamente questo significa proprio la fine dell'indipendenza di Israele. Ci sarà una guerra sanguinosa che è vista, interpretata dai profeti proprio come punizione dell'infedeltà all'alleanza, e che determinerà la fine per sempre dell'indipendenza di Israele, perché anche quando ritorneranno non saranno più un regno vero, ma saranno sempre sotto il dominio della Persia, dell'Egitto, della Grecia e poi alla fine di Roma, da cui saranno annientati. La spada farà strage nelle loro città, spaccherà la spranga di difesa, la spranga che chiudeva le porte della città, no? Annienterà al di là dei loro progetti. Qui una piccola così notazione storica: quando c'erano queste guerre, gli abitanti delle campagne, che non erano difesi in nessuna maniera, appunto si rifugiavano nelle città, no? Che ci avevano le mura, per cui era una certa, si potrebbe dire, protezione. Ecco, Dio dice: neanche lì ci sarà sicurezza, neanche nelle città, perché la spada farà strage nelle loro città, spaccherà le spranghe di difesa. Le mura chiuse dalle porte non saranno una sicurezza. Dio denuncia in questo modo l'infedeltà del popolo, ma non per condannarlo senza appello, ma sempre lo scopo di Dio è che l'uomo si renda conto dei propri peccati per poter essere perdonato. Allora l'ira di Dio, lo sdegno, non partono da un desiderio di vendetta o di castigo vendicativo, ma dalla volontà di suscitare il pentimento e quindi rimettere ancora una volta in gioco l'amore appassionato di Dio. E allora ecco che Dio qui esprime tutta la sua sofferenza, nei versetti 7-8. È un monologo di Dio che ci apre, ci fa conoscere, si potrebbe dire, i suoi sentimenti più intimi. Sembra che qui Dio sia in lotta con se stesso, no? E cerchi un modo di mettere insieme, di contemperare l'amore e la giustizia. E però di fronte al suo amore, espresso con con quel mio popolo, che indica proprio la relazione fondante con Israele e la costante fedeltà di Dio alla sua elezione. Con questa espressione, allora, Dio ci fa conoscere una cosa, che è vero, Israele non è cambiato, ma è cambiato il cuore di Dio. È escluso un cambiamento nel popolo, nonostante le minacce, nonostante l'annuncio della distruzione. È ostinato, è chiuso nella sua superbia. Ormai non c'è più speranza che Israele ascolti, ma le parole del profeta non sono per la punizione, ma per la conversione che porta alla salvezza. E allora ecco che nel momento in cui sembrava dover arrivare la fine con l'esilio, arriva invece una solenne dichiarazione di Dio di rinuncia all'esecuzione della pena. Il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Efraim? Efraim è una delle tribù di Israele, no? Spesso nell'Antico Testamento si usa il nome di una tribù per indicare tutto il popolo. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim? Queste sono città che sono state distrutte insieme a Sodoma e Gomorra. Non gli è possibile. Lui è un padre legato indissolubilmente a questo figlio. Guardate, qui c'è un'immagine che, come dicevo anche prima, è un po', per noi un po' difficile. Cioè, c'è questo Dio che sembra quasi in lotta con se stesso. C'è una battaglia che si svolge nel suo cuore, tra l'ira e il pentimento. Per noi è difficile pensare anche a Dio che si pente, no? Ma sono tutti sentimenti che fanno parte anche del cuore di Dio, che, vi ricordo, è la sede della volontà, della decisione, non solo dei sentimenti. Quindi tra l'ira e il pentimento vince il pentimento. Il pentimento è più forte dell'ira e fa sì che il cuore di Dio in qualche modo, diciamo, si capovolga. Quello che viene tradotto con compassione, il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione, non è facile, è un verbo facile da tradurre, perché tradurre con pentimento implica un cambiamento di opinione che non è proprio quello che avviene qui. Compassione non implica però l'idea del cambiamento di volontà, cioè una cosa sta un pochino a mezzo. Si potrebbe quasi dire che Dio opera un autocontrollo, c'è una forza, che è la volontà di Dio, che impedisce all'ira di Dio di distruggere. Benché l'ira sia giustificata, c'è qualcosa, c'è questa volontà di bene, di amore di Dio, che doma la forza dell'ira. E allora ecco che si può manifestare pienamente la santità di Dio. È come Dio stesso afferma nel versetto 9: non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. In questo versetto 9 ritorna per 4 volte la negazione. Non darò sfogo, non tornerò, non sono uomo, non verrò da te nella mia ira. Quindi Dio non farà quello che si potrebbe dire avrebbe il diritto di fare. E questo cambiamento non è generato dal cambiamento di Israele, non è conseguenza della conversione di Israele, ma è generato dalla sua natura, che non può abbandonare suo figlio, che non può distruggere, perché la sua natura è la misericordia. Dio non agisce secondo la logica legalistica umana, che sarebbe stata quella di annientare Israele. E non vuole neanche essere, non può essere condizionato dalla risposta di Israele. Perché quello che distingue Dio dall'uomo è proprio la vittoria sulla sua giusta ira, la sua volontà di salvezza sempre e comunque. Questa è la santità di Dio. Dio è colui che risparmia la vita, che continua ad amare anche chi è infedele, che rimane sempre vicino. Io sono il santo in mezzo a te. Questo essere in mezzo al popolo è proprio la caratteristica di Dio. Tanto che, vi ricordo, quando Gesù incontra i suoi discepoli la sera di Pasqua, Giovanni dice che Gesù stette in mezzo. E qui, ecco, proprio in questo stare in mezzo, questo essere Dio e non essere uomo, essere il santo che però sta in mezzo a te, esprime in maniera piena la trascendenza e l'immanenza di Dio. Dio è colui che è totalmente diverso, altro dall'uomo, ma è anche colui che ha voluto stare in mezzo all'uomo, che vive in mezzo al suo popolo. La santità esprime la natura trascendente di Dio, che non è però distanza, ma si esprime in una profonda comunione. E là, ecco, e qui incontriamo un altro elemento, che è un sentimento umano che è attribuito a Dio, che spesso ci mette in difficoltà. L'abbiamo trovato anche questo altre volte: l'ira. Parlare dell'ira di Dio. Allora, prima di tutto possiamo dire che l'ira di Dio esprime il fatto che Dio non può venire a compromessi con l'ingiustizia e con il male. Quando Dio si trova di fronte all'ingiustizia, al male, al peccato, reagisce. E questa è la nostra fortuna, Guardate, questa è la nostra fortuna. Perché se Dio non reagisse di fronte al male, vorrebbe dire che non c'è proprio più nessuna speranza, che il male ha vinto definitivamente e che quindi non c'è possibilità di superarlo, di vincerlo, in nessun modo. Allora la capacità di reagire all'ingiustizia è positiva e fondamentale, quindi l'ira di Dio ha un valore, io direi, terapeutico, non punitivo. Vuole curare l'uomo, vuole che l'uomo si renda conto del suo peccato, della sua condizione di morte. Perché vogliamo o no, il peccato uccide. Chi lo fa e chi lo subisce. Ecco, allora Dio, l'ira di Dio vuole ottenere nell'uomo una decisione di combattere il male. E proprio perché è terapeutica, l'ira di Dio è passeggera, è temporanea, si potrebbe dire, eh? È provvisa, è limitata nel tempo, perché, vero, una terapia è fatta per guarire, a parte le malattie croniche, ma insomma, va bene, però anche lì è fatta per stare meglio, eh? Comunque, il Salmo 30 lo dice chiaramente, l'ira di Dio dura un istante, mentre la sua bontà per tutta la vita. Vedete, eh? Allora il Salmo ci dice che Dio conosce l'ira e conosce la misericordia, ma in modi diversi. La misericordia è la vita di Dio, è ciò di cui Dio è fatto, la misericordia, è la sua natura. Quindi la misericordia è eterna. Invece l'ira è la reazione di Dio al peccato storico dell'uomo. Per cui ecco che l'ira è passeggera, perché Dio vuole che l'uomo superi il peccato. Allora ecco che l'ira in Dio viene bloccata, viene superata dalla sua misericordia. Dio, allora si può dire in questo senso che Dio si pente, nel senso che Dio blocca il processo dell'ira, della punizione, che altrimenti dovrebbe avere il suo corso. Ecco che allora in questo versetto ci viene rivelato una cosa bellissima, che c'è qualcosa che nell'uomo non agisce, che nell'uomo non è presente, ma è presente in Dio, e questo fa di Dio santo. Che cos'è questa cosa che c'è in Dio e non c'è nell'uomo? È la forza ingiustificata del perdono. Ingiustificata perché non ha bisogno della conversione dell'uomo. E questo, ripeto, è per Osea ciò che fa di Dio santo. La santità è la caratteristica propria di Dio, è quello che rende Dio diverso da qualsiasi altra realtà. E questo è la capacità di perdonare senza un motivo, si potrebbe dire, senza che ci sia un merito, se vogliamo. E allora, ecco, la conclusione del discorso nei versetti 10-11 è che, nonostante tutto, il progetto di salvezza non è cancellato, continua in modo diverso, con modalità diverse, ma che hanno sempre alla loro radice l'amore di Dio, l'assoluta permanenza dell'amore di Dio, che provvede per il popolo il ritorno in patria, che sarà un nuovo inizio. Dio dice la parte finale: seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone. Quando ruggirà, accorreranno i suoi figli dall'Occidente, accorreranno come uccelli dall'Egitto, come colombe dall'Assiria, e li farò abitare nelle loro case. Ecco il ritorno, un nuovo inizio. La chiamata di Dio è espressa dal ruggito del leone, che nel silenzio del deserto, percorre, si sente da lontanissimo, è impressionante, no? Il ruggito del leone. Ma il ruggito del leone a che cosa serve? Spesso, soprattutto della leonessa, serve a radunare i piccoli, no? I leoncini. Allora, il ruggito del leone ha questo doppio effetto: spaventa e attrae. Spaventa e attrae Israele. E questo nuovo inizio niente le può fermare. Per questo dice: torneranno, accorreranno come gli uccelli, come le colombe. Il volo degli uccelli non li ferma niente. Non ci sono valli, non ci sono fiumi, non ci sono burroni. Il volo degli uccelli va, supera le montagne. Allora, quando il ritorno ha inizio, niente può fermarli. Poi sono uccelli leggeri, veloci. Allora Israele tornerà verso la terra promessa per la realizzazione definitiva dell'alleanza. Così, ecco, allora in questo capitolo 11 c'è il fondamento della speranza e della sicurezza incancellabile, che si appoggia solo sull'amore e la misericordia di Dio. Ovviamente questo non vuol dire che la conversione è inutile. Allora dice: sai che tanto Dio ama lo stesso, allora io fo come mi pare, no? Io non ascolto, mi tappo le orecchie. No, ma dice che il fondamento non è la conversione, il fondamento è la misericordia gratuita e creativa di Dio. Ma occorre riconoscere l'amore di Dio, la sua fedeltà, la sua vicinanza. Solo così l'uomo può convertirsi e tornare a Dio. Cioè, noi spesso si pensa che la partenza sia: se io mi converto, se io cambio vita, se io divento più buono, allora poi Dio mi ama, ha misericordia, mi perdona. Ecco, questo testo, come tantissimi, come tutto il messaggio della Scrittura, è il contrario. È che, visto l'amore incrollabile di Dio, questo perdono, questo amore ingiustificato, ecco allora che io mi muovo a conversione. È l'amore, è per vedere l'amore di Dio che mi fa tornare a Lui. Non è il contrario. Non è che se io mi converto, Dio torna a me. Chi deve tornare è Israele. Non è il Signore, noi dobbiamo tornare al Signore, perché il Signore è sempre lì che ci aspetta, è lì che ci offre, che non ci abbandona, che ci trae, dice, no? Ci insegna a camminare, ci tiene per mano, ci trae, ci attira con legami di bontà, dice, ci attira con legami di bontà. Ovviamente occorre essere consapevoli della necessità del perdono a causa del nostro peccato. Dio fa tutto questo, ma noi dobbiamo lasciarglielo fare. Bisogna avere consapevolezza di questo bisogno. Ovviamente che cosa si sta alla base di tutto questo? C'è la libertà. La risposta è sempre una risposta libera. Gesù Cristo nell'Apocalisse dice: ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. È lì alla porta e bussa. Noi dobbiamo farlo entrare. Gesù ha realizzato questo per tutti noi. Con la sua vita, il Signore Gesù, con il suo insegnamento, con tutti i segni delle guarigioni, ci dice, ci ha trasmesso questo amore di Dio, come Dio ci ama. Gesù ci rivela il volto del Padre, pieno di misericordia, di compassione. Gesù è la manifestazione della tenerezza, anzi si può dire che Gesù è la tenerezza di Dio fatta carne.